ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 23 giugno, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. Ed è con noi, come ogni sacrosanto mercoledì, escluso quello scorso per impegni universitari, Elisa Speronello!
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ciao Ale.
Ciao Elisa, come stai?
Bene, dai.
Come ti butta, sorella?
Tutto bene, io.
Ok, allora, se vogliamo essere in contatto tra gli amici più fichi di Facebook, io posso trovare anche Radio Bue.
Come su Facebook, sì.
Certo.
Radio Bue Padova, logicamente,
certo.
Come dice il nostro nome.
Certo, Radio Bue è una che non se la tira proprio per niente.
Assolutamente no.
Verissimo. Skype.
Radio _ Bue _ diretta.
Ok, fratelli, ma c'è anche su Messenger.
Questo dillo te, dai.
Ok, basta cercare radiobue@live.it.
Live?
Sì, perché poi ci sono quelle non anglofoni come me,
giusto,
che scrivono live LAIV, non si fa. Oppure si può scrivere una bella mail al cumpa, al più simpa della cumpa, Enrico Bazzi, che legge la mail che voi trovate scrivendo su
diretta@radiobue.it.
Bravissima sorella. E cominciamo subito questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue, in diretta per voi in esclusiva su www.radiobue.it. Insomma, se mi state sentendo vuol dire che ci siete già, per forza di cose, con le prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, a Pomigliano la vittoria del sì. Ha votato il 95%, i primi dati, oltre il 70% favorevole all'accordo. Bossi, l'Italia si compra la partita, insorge il calcio, ha passato il segno. Strano, pensavo che avesse passato il Rubicone una volta per tutte. Le spese esagerate delle nostre regioni, 178 sedi all'estero. Ma insomma, siete regioni, statevene a casa vostra. E poi ancora, dalla prima pagina del Corriere della Sera, in bilico il super generale USA a Kabul.
Invece dalla prima pagina della Repubblica abbiamo Pomigliano verso sì all'accordo, altissima affluenza alle urne per il voto sull'intesa con la Fiat. Ancora dai comunisti, tasse sulla casa, scatta il via libera dai comuni, scusate, i comunisti cosa c'entrano? Tasse sulla casa, scatta il via libera dal governo. E ancora più sotto, Bossi, Miglioni pronti a lottare per la Padania, la nazionale compra le partite. E poi c'è un grandissimo spazio dedicato ai quotidiani di oggi, è per la maturità con Mussolini e le foibe.
La Stampa, ecco le prime immagini degli apostoli. Dalle catacombe romane riefforano le icone che risalgono alla fine del IV secolo. Pomigliano vince il sì, ora si decide il futuro, affluenza record 97%, scrutinio a rilento nella notte. Lascia il generale che ha fatto tremare Obama e poi, profondo ble, il Sudafrica umilia la Francia di Domenech.
Il giornale, lo dice Bossi alla vigilia del match, l'Italia compra la partita. Pomigliano vince la follia di Marchionne e sotto, ai temi della maturità quest'anno diamo 10 e droga, sesso, il rischio è abbassare la guardia.
L'Unità, il titolone dell'Unità dice ieri, oggi, domani, parlando di Pomigliano, il sì più difficile tra rabbia e disperazione passa l'accordo. La testimonianza, io comunista, ho sottoscritto. Poi ancora dalla prima pagina dell'Unità, prima gli spot del governo, ora il blackout sull'Aquila. Il sindaco fa da guida ai giornalisti tra le macerie, per la Rai solo il TG3, assente Mediaset.
E infine il Sole 24 Ore, quotidiano politico, economico e finanziario, Pomigliano approva il piano Fiat, al referendum netta maggioranza di consensi e partecipazione massiccia, circa 95%. Ancora il governo accelera sul decreto base del federalismo e inoltre il generale USA, McChrystal, critica Obama e si dimette, disfatta francese fuori dai mondiali.
Yeah. In prima pagina, ovviamente, di questa rassegna stampa non possiamo non citare gli accadimenti di Pomigliano, dove ieri nella notte c'è stato il conteggio dei voti di questo referendum fra gli operai. I titoli di questi giornali dicono vittoria schiacciante per il sì, oppure sopra il 70, l'80, il 90%, che in realtà è solo la cifra delle affluenze alle urne.
Esatto.
Di questa in realtà noi di Earth Intruders, che siamo sempre nel cuore delle notizie, vi diamo il dato preciso: hanno votato circa il 93% degli aventi diritto e il sì ha vinto, ma non ha sfondato. Nella notte di oggi, il 23 giugno, lo spoglio dei voti dal referendum sull'accordo separato per il futuro dello stabilimento Fiat respinto dalla FIOM. Ha votato sì il 62,2% dei lavoratori, mentre il 36% si è espresso per il no, il restante ovviamente nulla o bianca. Non c'è quindi il plebiscito che si era augurato il Lingotto come condizione per portare avanti l'inserimento di 700 milioni di euro sul sito campano. L'articolo l'abbiamo scelto da pagina 6 dell'Unità e è un articolo a commento che dice così: se davvero partirà il progetto di Pomigliano, Marchionne non ha sciolto la riserva, poi toccherà a Mirafiori, a Melfi, a Cassino e alla Sevel. Per Termini Imerese invece la Fiat non ha lasciato speranze, sarebbe una pazzia non chiuderla, ha sentenziato Marchionne. Il modello Pomigliano, se sarà implementato, verrà poi esteso alle altre fabbriche italiane, probabilmente sarà calibrato sulle esigenze produttive e organizzative di ciascuna fabbrica, da Torino alla Basilicata. D'altra parte è inutile farsi illusioni, il clima politico, la linea del governo, il tifo della Confindustria e anche le timidezze della sinistra, tutto pare concorrere per favorire il successo del ricatto della Fiat. Vi offro il lavoro, zitti, e fate come dico io. In breve, gli accordi di Pomigliano prevedono 18 turni settimanali per tutti gli impianti, si lavora 24 ore su 24 anche gli impiegati. Revisione degli accordi sindacali, cioè la possibilità di escludere o di allontanare lavoratori che si mettono in malattia oppure che scioperano. Revisione degli accordi sindacali, abbiamo detto, piena flessibilità della forza lavoro, contenimento del costo del lavoro, quindi niente aumenti per i prossimi anni, e infine pieno utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Parliamo sempre di lavoro, però questa volta ci spostiamo in Cina, quindi andiamo in Oriente, giusto?
Giusto.
E niente, c'è questo articolo che è stato scelto dall'Unità, la pagina 7, che titola così: più diritti e salari in Cina, ondata di scioperi. Ieri il turno di Denso della Toyota. Delle mobilitazioni, insomma, parliamo oggi. Sono partite a metà maggio delle fabbriche della Honda e in poche settimane le rivendicazioni dei lavoratori cinesi si stanno estendendo in molte zone industrializzate della Cina, in alcuni casi con successo. Alla Honda gli operai hanno ottenuto aumenti salariali dal 15 e il 24%, mentre nelle due filiali Toyota di Tianjin, spero di averlo detto giusto, Tianjin, città portuale del nord, i lavoratori sono tornati sulle linee di montaggio dopo aver scioperato nel fine settimana. L'azienda ha affermato che si sta ancora discutendo, ma ormai indietro non si può tornare. Nei giorni scorsi scene simili si sono viste anche nelle fabbriche che producono componenti per iPhone e iPod. E oggi in Cina chi lavora nell'industria manifatturiera guadagna tra i 900 e i 1500 yuan. Tu lo sai quanto sono in euro?
Saranno circa 50 euro?
No, un po' di più. Tra i 107 e i 180 euro al mese. Insomma,
cavolo.
Però è comunque una miseria. E appunto da qui sono partite le proteste, che sono seguite negli ultimi mesi anche nella stampa del regime, mentre lo stesso governo pare che abbia assunto un atteggiamento più tollerante rispetto a qualche tempo fa. È un fenomeno molto interessante, sostiene Giorgio Lunghini, che è un economista e professore di economia politica all'Istituto Universitario degli Studi Superiori di Pavia. È la testimonianza di come la Cina, che per anni si è retta sui salari bassi per sostenere la sua macchina industriale, stia invertendo la rotta. Due sono le cause principali di questo processo: da una parte c'è il rischio che le tensioni sociali si allarghino tanto da diventare incontrollabili, dall'altra l'idea che i salari più alti possano rilanciare il consumo interno, che potrebbe così sostituirsi alle esportazioni. E mentre in Cina si sta scioperando per conquistare dei diritti, da noi ci si mobilita per tutelarli. E comunque, conclude Lughini, a Pomigliano è nato un ricatto che azzera le conquiste sindacali di decenni e lo statuto dei lavoratori, un fatto nuovo ma anche grave. In Cina vige già la dittatura del mercato. Quindi.
Quindi?
Quindi Lunghini voleva dire dobbiamo stare un po' attenti che qui si rischia di tornare indietro.
Ok, in realtà va bene, questi sono gli articoli a commento. Certo, noi dovevamo leggere un commento che ci hanno mandato su via mail, che dicevano proprio a proposito di Pomigliano, in cui noi lunedì abbiamo tracciato tutta la sequenza, insomma, della questione. Dicevano, sì vabbè, chiaro che per lavorare faccio di tutto, diceva un anonimo nostro ascoltatore, però poi se mi chiedi se mi piace oppure no, chiaro che ti dico vai pure a quel paese. E non intendendo in questo modo la Cina.
No, no.
La Repubblica, pagina 10, corruzioni e appalti senza gare, duello authority, protezione civile. L'allarme, gli imprenditori onesti sono espulsi dal mercato, questa è l'accusa dell'authority che ieri ha fatto uscire la sua relazione per mano del presidente Luigi Giampaolino. La fotografia di un anno di attività dell'autorità che vigila sui contratti pubblici è spietata. Mette nel mirino le inadempienze della pubblica amministrazione, il ritardo nei pagamenti delle opere eseguite a volte supera i 2 anni. Ma bacchetta anche il ricorso alle scorciatoie, alle deroghe su regole e procedure di gara di grandi eventi gestiti dalla protezione civile, come il G8 o i mondiali di nuoto, che lo scorso anno hanno raggiunto i 4 miliardi di euro grazie a 49 ordinanze che hanno marciato in corsie d'emergenza protette. L'autorità passa poi all'analisi dei cosiddetti interventi emergenziali, in particolare su quelli realizzati a seguito di ordinanze di protezione civile dal 2001 in poi. Ne sono state analizzate 764, quelle relative al settore degli appalti sono state 302, per un finanziamento di quasi 13 miliardi di euro. Per il terremoto in Abruzzo, le ordinanze emanate nel corso del 2009 e fino al marzo 2010 hanno previsto stanziamenti per oltre 638 milioni, anche se quelli complessivi destinati all'Abruzzo, spiega l'autorità, per il 2009 sono pari a 1,63 miliardi e per il 2010 560 milioni di euro. Risponde ovviamente la protezione civile, dice l'autorità dovrebbe ricordare la disciplina relativa allo stato di emergenza e alla dichiarazione di grande evento, perché addossare tutta la responsabilità alla protezione civile è esercizio troppo facile. La dichiarazione di grande evento è regolata da una legge dello Stato approvata dal Parlamento e non sulla base degli umori o della volontà della protezione civile nazionale.
E adesso parliamo del discusso, anche nelle prime pagine, della nuova tassa, che cosa sarà mai.
E io pago! E io pago!
Ecco, lui paga. Comunque paghiamo un po' tutti. E l'articolo che abbiamo scelto è tratto dalla Repubblica, pagina 4. Spunta l'IMU, le tasse sulla casa tornano ai comuni. Pronto il decreto sul federalismo fiscale, Tremonti, ma non è l'ICI. Tutt'altro che accantonato, il federalismo fiscale arriverà sul tavolo del governo nei prossimi giorni e col federalismo fiscale potrebbe rispuntare una tassa sugli immobili. Nei prossimi giorni...
E io pago!
Hai ragione, Totò. Comunque, nei prossimi giorni, ha detto il ministro dell'economia, che noi conosciamo tutti come Tremonti. Presenteremo in Parlamento, oltre ai costi standard per la spesa sanitaria delle regioni, la bozza del decreto base del federalismo fiscale. E lì dentro, aggiunge Tremonti, c'è il ritorno ai comuni del potere fiscale nel loro comparto naturale di competenza immobiliare e territoriale. Il pensiero di tutti va subito all'ICI, ma il ministro Calderoli smentisce una simile ipotesi. L'ICI non c'entra nulla, è quella che è e tale rimarrà. Quello che abbiamo in mente è una vera rivoluzione, prima di annunciarla però ne parleremo con i comuni. Quindi un giallo che comunque dura poco più di un paio di ore. Non c'è dubbio però che Tremonti abbia parlato di un ritorno dell'imposizione fiscale ai comuni su immobili e territorio, che però non vuol dire solo ICI, né tantomeno l'introduzione di una nuova tassa, rassicura Calderoli. Più probabile l'accorpamento di imposte che oggi sono spezzettate, come quella di registro o sui rifiuti, e oltre naturalmente saltasse sugli immobili, insomma. Dall'altra parte il ministro per la semplificazione ne aveva parlato tempo fa, battezzandola service tax. In realtà il nuovo nome sarebbe IMU, Imposta Municipale Unica. Enrico Morando del PD dice: se si parla di immobili, commenta, è difficile parlare di altro se non di ICI. Prodi l'aveva tolta per la prima casa, ma in base al valore dell'immobile. Berlusconi invece l'ha tolta per tutti, ma con la crisi che morde bisogna far pagare chi ha di più.
E io pago! E io pago!
America, America. È tratto da pagina 6 del Fatto Quotidiano, la prossima notizia che riguarda ovviamente la Casa Bianca. Il generale ribelle e i ramulliti benvenuti a casa Afghanistan. McChrystal critica, Obama non perdona, militari USA nel caos. Ma che è successo? Nel corso di un'intervista a Rolling Stone, il generale McChrystal ha, diciamo, detto una parolina di troppo. Ha cominciato a sputar cacca e proprio a sinistra e a destra. Ha detto di aver trovato il presidente impreparato nel loro primo colloquio sull'Afghanistan e si è detto tradito dall'ambasciatore degli USA a Kabul, Carl Enkenberry, autore di un memorandum molto critico con il presidente afghano Hamid Karzai. Del generale, il giornalista freelance Michael Hastings scrive che conduce la guerra in Afghanistan senza mai perdere di vista il vero nemico. I pusillanimi alla Casa Bianca, e citando i suoi collaboratori, definisce Jones un clown. Ovviamente sono dichiarazioni non proprio così leggere.
Sa cosa gli passava per la testa in quel momento?
Oppure sotto il naso in quel momento, sai, tutto stoppio afghano, magari un po' te sfugge, non
si sa mai.
Vabbè, a parte che vai la nuova querela Earth Intruders.
Vai.
Ma per fortuna gli americani non ci sentono, anche se potrebbero sul web, ma non ci capirebbero perché non sanno l'italiano, anche se potrebbero studiando l'italiano. Obama non si è accontentato della testa di una telefonatina di McChrystal, che appena visto pubblicato il suo commento ha subito lanciato un comunicato dicendo: è stato un errore che riflette scarsa capacità di giudizio da parte mia, un episodio che non avrebbe mai dovuto accadere.
Te lo immagini Obama che ha il libro in mano, fa oh my god, lo caraventa sul tavolo della
dice
Casa Bianca
proprio, sì. Porca truia. No, perché è uscito su Rolling Stones, quindi un giornale
non un
di
giornale
musica.
Insomma, così.
Sì, no, ma è comunque un
molto letto,
molto seguito, ma insomma, diciamoci, dov'è che te lo leggi Rolling Stones, così come dovete leggi Panorama o l'Espresso? Arcesso, dai, diciamoci. No, gli articoli sono lunghi e per forza di cose te lo leggi Arcesso.
Ci vuole un momento un po'...
Quindi, immaginiamoci questo presidente americano che caca, prende in mano il Rolling Stone e dice, vediamo un po', oh guarda, McChrystal in copertina, fuori, che sono proprio forti, dai che recupero un po' di share dopo quella storia della BP. E invece comincia e legge che lui è un impedito, che st'altro è un clown, che sti altri sono dei pagliacci e che l'unico che sta facendo bene il suo lavoro è McChrystal. Ovvio che è Obama. Gli girano i maroni.
Ma secondo te è riuscito a concludere il lavoretto al bagno, no?
Secondo te è bloccato lì sulla tazza,
esatto.
A metà. E comunque dice l'articolo, poi un po' ripreso da tutti i quotidiani, McChrystal, è difficile che McChrystal stesso resti al suo posto dopo la manciata di critiche al presidente Barack Obama, al suo vice Joe Biden, che fa tutto un programma al nome, all'inviato in Afghanistan Richard Holbrooke, al consigliere per la sicurezza nazionale James Jones e a tutto lo staff della Casa Bianca. Per il presidente molto arrabbiato, l'intervista è stata un grave errore e la rimozione è possibile.
Ed ecco che torno io a parlarvi di una nuova guerra, ma una guerra insomma basata sulle parole, sui fatti, senza bombe. Questo articolo è tratto dalla pagina 15 del giornale e parliamo della guerra del gas. Europa sotto scacco per questa nuova guerra del gas. La Russia e la Bielorussia sono allo scontro. Mosca accusa Minsk di non aver rispettato le scadenze dei pagamenti del metano e taglia il flusso del 30%. Lukashenko risponde chiudendo il passaggio delle forniture verso Lituania, Polonia e Germania. Il conflitto tra Bielorussia e Gazprom si trasforma in una guerra del gas e Minsk passa al contrattacco. Dopo la decisione di Mosca di bloccare progressivamente le forniture di gas alla Bielorussia, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato ieri l'interruzione del flusso di gas russo diretto verso l'Europa. Si tratta quindi dell'ennesimo round del braccio di ferro tra i due litigiosi vicini. Gazprom ha iniziato a chiudere i rubinetti dell'oro blu diretto in Bielorussia già lunedì mattina. Le forniture subiranno diminuzioni progressive fino all'85%. La decisione è arrivata in seguito al fallimento delle trattative per la revisione dei costi. Dopo l'ultima guerra del gas tra i due paesi avvenuta nel 2006, Mosca ha alzato la bolletta di Minsk da 150 a 184 dollari per metro cubo, un tariffario livellato agli standard europei, ma che la Bielorussia non può permettersi. Più volte Minsk ha chiesto il ripristino dei prezzi iniziali, ottenendo solamente il niet dal colosso russo. Così la Bielorussia ha accumulato un enorme debito che a maggio ha sfiorato i 192 milioni di dollari, insomma non pochissimi.
Non mica bruscolini.
Inoltre la Commissione europea ha richiamato i due litiganti al rispetto degli obblighi contrattuali, mentre il portavoce della Commissione per l'energia spiega che solo il 6,25% del consumo di gas europeo transita per la Bielorussia e che la Russia può dirottare tranquillamente il gas destinato all'Europa su altre vie, come ad esempio quella dell'Ucraina, che si è già detta favorevole, ti pare? Al di là di un problema di bolletta, il nuovo taglio delle forniture ha tutto l'aspetto di una mossa politica. Mosca mira il controllo di industrie ed enti stabili bielorussi, privatizzandoli con i propri capitali e rilevando la proprietà come azionista di maggioranza.
Cavolo, una situazione politico...
Esatto.
Non sembra mega facile, eh?
Qui non ci sono bombe, ma...
Ma tra un po'.
Tra un po' si arriverà.
Si parla di guerra del gas senza gas. Quindi, non lo so, una cosa un po' nuova, che dici?
Ma secondo te c'hanno i rubinetti?
Sì, ci chiudono proprio. C'è un rubinetto nel gigante. Si mettono in 14 a spingerlo per chiuderci i rubinetti del gas.
Figaro qua,
Figaro là, Figaro su, Figaro giù. La lirica. Questa canzone che dura, cioè altro che Lady Gaga o che ne so, il vostro neck preferito. Questa è una canzone che dura da 200 anni e passa.
Questa sì.
No, che cos'è secondo te?
Cos'è?
Com'è cos'è? È Figaro, le nozze di Figaro.
È logico.
Questa è interpretata da Herman Prey, un cantante americano, anche perché la lirica è probabilmente dalla sua culla italiana, l'Italia e l'italiano si sa che è il linguaggio della musica,
certo.
Evaporerà ed evaderà, e anche c'era una fuga di non solo di cervelli ma anche di ugole dopo il nuovo decreto che prevede sostanzialmente un taglio agli enti lirici, la trasformazione in fondazioni e via. Anche la lirica tagliata dalla mannaia di Tremonti, di questa manovra finanziaria lacrima
della
e
serie
sangue.
Sotto chi tocca?
Taglio di qua, taglio di là, Tremonti di su, Tremonti di giù, non ci sono soldi proprio per niente. Braccio di ferro alla Camera dei Deputati per l'ultimo atto sul decreto legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, quello che porterà drastici tagli alla lirica che cambierà i connotati ai teatri d'Italia. La maggioranza ieri ha provato a blindare il decreto con la fiducia, poi ha dovuto ritirare in base alle minacce di ostruzionismo dell'opposizione, ma oggi probabilmente si saprà se il governo deciderà di mettere la fiducia anche sul decreto che taglia i fondi.
Fidiamoci.
Il commento del senatore Vincenzo Vita del PD è: un governo che mette la fiducia anche sul decreto sulle fondazioni liriche è un governo di cartapesta. Autoritario fuori, inesistente dentro. Sono tantissimi gli scioperi, le manifestazioni che si stanno tenendo da lunghissimo tempo, dalla Carla Fracci che urla contro Alemanno perché le è stato tolto il posto, e poi sempre cose non proprio facili. Il ministro della cultura, Sandro Bondi, no, non sto scherzando, è Sandro Bondi, ministro della cultura, dice in un'intervista alle pagine della Repubblica, ha cercato di placare gli animi, giurando che il decreto non taglia i fondi alla fondazione, tantomeno alla Scala. Non viene ovviamente creduto. Ieri pomeriggio, davanti al Ministero dei Beni Culturali a Roma, decine di lavoratori dei teatri lirici di tutta Italia hanno cantato l'Inno di Mameli e il Rigoletto di Verdi. Molti gridavano ovviamente buffone, buffone, continueremo le lotte finché questo decreto non verrà modificato, e lo gridavano con una bella voce, perché insomma, almeno
buffone,
buffone, e via. La protesta è stata replicata davanti alla Camera dei Deputati e via con le proteste. Anche in Veneto? Anche in Veneto.
Anche in Veneto. Parliamo infatti della Fenice di Venezia. L'articolo è preso dal Manifesto, pagina 42, e niente, parla appunto di questa discussa manifestazione che ha visto Venezia come proprio fulcro. Aperta per sciopero e il pubblico applaude. Mentre il governo si prepara a blindare anche alla Camera, come ha già fatto al Senato, il contestatissimo decreto sulle fondazioni liriche per evitare ogni possibile modifica, ieri i teatri italiani hanno protestato con una giornata di sciopero, attivo in molti casi, come è stato per la Fenice a Venezia. Aperto per sciopero è stato lo slogan di questa manifestazione, perché invece di incrociare le braccia hanno aperto gratuitamente al pubblico la prova antegenerale di The Turn of the Screw, Il giro di vite, l'opera di Benjamin Britten. Sì, che andrà in scena
New Round.
Comunque quest'opera di Benjamin Britten che andrà in scena venerdì nel Teatro Veneziano, sensibilizzando quindi la cittadinanza. E sulla scalinata di Campo San Fantin, di fronte all'ingresso del teatro, gli orchestrali hanno suonato all'aperto per circa due ore, non cinque minuti, dalle 13 alle 15, con una non stop che ha raccolto gli applausi e l'interesse naturalmente anche di molti turisti, stupiti per ciò che sta accadendo nel nostro paese nei confronti della lirica e della cultura. Venezia senza la Fenice, ha detto Orsoni, non sarebbe la stessa città, perché questo teatro ne è un simbolo. Questo sciagurato decreto del governo sulle fondazioni liriche sta cercando di livellare tutto, eliminando le specificità di ogni teatro e venendo meno agli stessi principi federalisti a cui dice di volersi ispirare. Noi da Venezia accettiamo la sfida e resisteremo.
Dovremmo avere con noi Vincenzo. Pronto Vincenzo per il nostro ospite di oggi? Pronto? Caboia sto telefono. Dovrebbe...
Sì, pronto?
Pronto Vincenzo?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Alessandro da Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. È con noi in studio anche la nostra Elisa Speronello.
Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo chiesto a te, Vincenzo, come contatto per quanto riguarda il Festival Eisan, che si tiene proprio in questi giorni fino all'8 luglio, se non sbaglio.
Sì, esatto.
E come luogo è... beh, intanto vediamo un po' di cosa si tratta. È una coproduzione, possiamo chiamarla così, tra la Melody Newton, associazione Arci, e l'Unbound, altra associazione Arci. Due, come si dice, associazioni, comunque circoli culturali, un po' uno più specializzato forse nel teatro, musica, eventi, l'altro un po' più pub, discoteca, possiamo dirlo?
Diciamo che la Melody Newton ha avuto un taglio più orientato verso musica acustica e folk in questo periodo, oltre che associazioni e spazio per altre realtà associative appunto nell'ambito locale, orientata ad esempio all'ambiente o alla solidarietà e alla cooperazione internazionale, mentre Unbound in questi anni ha lavorato di più sul versante rock, dark, underground. Ecco, quindi ci siamo riuniti con l'idea di fare in comune questo progetto di musica alternativa che a nostro avviso mancava sia a Padova che un po' in tutto il contesto veneto, Abbiamo proposto appunto nei giardini fantasia, che sono, per chi non li conoscesse, in via Ticino, nell'Arcella, nella zona del Nuovo Cavalcavia, per comprenderci, questo festival appunto, come dicevi, dura un mese.
Bene.
E che prevede molti concerti, a mio avviso, notevoli, ecco.
Ecco, per vedere il programma, a parte le numerose locandine esposte in tutta la città, c'è anche ovviamente il sito, che è meladynewton.wordpress.com, oppure su unbound.it. Il programma è dance, esatto. Ma come nasce questa jam session, questa fusion fra due realtà così, beh, vicine da un certo punto di vista, ma diverse come poi obiettivi e metodo di proporre?
Beh, diciamo che ci accomuna di base l'idea di rischiare per uscire fuori dagli schemi della musica commerciale e arricchire appunto la vita culturale un po' della città di Padova, che è una città universitaria e merita appunto anche di uscire, insomma, dalle proposte che già c'erano, dalle cose più istituzionalizzate. Siamo ritrovati ad un tavolo con l'idea comune di iniziare appunto un nuovo percorso di un festival a Padova, che continuerà sicuramente nei prossimi anni. Avevamo specializzazioni diverse, appunto, come ti dicevo, per generi musicali, e questo ci ha aiutato, insomma, a strutturare un programma abbastanza vario. Non ci siamo mai fatti concorrenza, in realtà, appunto per questo motivo, ci conoscevamo già con legami di amicizia e è stato facile lavorare insieme, ecco, anche piacevole.
Quindi parliamo adesso di questa prima esperienza di A-Sun Festival. Il programma, torno a dire, è ricchissimo. Giovedì 10 giugno c'è stato Paolo Benvenu, UFO Mammut,
sì, esatto.
Venerdì 11, ma soprattutto abbiamo ancora tempo per vedere gli ZZZ di martedì 29, o giovedì 8 luglio, puntatona speciale, io non lo so dire in inglese. Grazie per l'inglese,
esatto.
Che io, cioè, unica data italiana. Quindi,
unica data italiana di un grandissimo gruppo che ormai non passa dall'Italia da un po' di tempo e che tra l'altro arriva all'A-Sun come terzo concerto della stagione dopo un doppio a Londra. Quindi è un grandissimo evento di una band che nasce 25 anni fa, appunto, come dicevo, grazie a David Tibbett, questa sorta di musicista guru inglese, che spazia appunto dal rock industriale dei primi anni 80 alla wave, poi a degli esiti più cosiddetti psichedelico folk negli ultimi anni, e che ha creato un po' un'aura, se vuoi, di magia appunto attorno alla sua figura, che quest'anno tra l'altro compie 50 anni. Noi siamo riusciti, con non pochi sforzi ti dirò, a portarli in Italia, e secondo me è una grandissima data da non perdere. Un gruppo molto ampio, tra l'altro, che verrà a suonare, se non sbaglio sono in 8, e merita davvero di essere visto come spettacolo.
Quindi sì, da una parte musica un po' alternativa rispetto al panorama, ma mica di secondo piano, cioè mica scherziamo.
No, assolutamente. Anche 5 luglio, se posso aggiungere, i Woven End, che sono questo gruppo americano, sempre di psichedelico, che sono una grandissima realtà. Dal vivo sono spettacolari, malgrado utilizzino degli strumenti lo-fi che chiunque di noi si potrebbe permettere, ecco.
Io direi
l'organo della chiesa, scusami se ti avevo interrotto, ha degli strumenti acustici a corde molto semplici, ecco.
Io direi che l'occasione meglio per visitare questa nuova realtà di A-Sun Festival è proprio stasera, quando suoneranno i Larkin Grimm, ed è pure un free entry, quindi, cioè, non rischiate manco,
sì,
di parlo
soldi,
ai nostri ascoltatori. Sì, ma in realtà noi abbiamo...
Volevo aggiungere una novità del programma.
Vai con la novità.
Abbiamo appena fissato una nuova data per il 30 giugno. Avremo la piccola bottega Baltazar, che va a presentare il nuovo disco, che si chiama Ladri di Rosa. In quell'occasione inoltre avremo diverse associazioni con i propri banchetti che presenteranno diverse iniziative. Ci sarà sia musica che cibo anche per la serata. Quindi è una cosa interessante, mercoledì prossimo 30 giugno.
Ottimo, ma questa sera, oppure mercoledì, ma tutti gli eventi al di là del panorama musicale, parliamo anche del contesto, perché io l'ho visitato e se ne sono stato entusiasta. è questo spazio libero all'interno dei giardini fantasia, proprio dietro, sì, insomma, zona Arcella, dietro stazione. E tu entri in questo ampio giardino, c'è un sacco di cose, c'è il toro meccanico, esatto, la pista per gli skateboard, e aspetta che le cose più belle le tengo per ultime, la vasca delle pallette dove poterci tuffare, sì, come tutti noi desideriamo,
che
quando
bello
visitiamo l'IKEA,
il calcetto gratis,
il mini golf con ben 6-7 piste e, sì, ultimo ma non ultimo, i tappetoni elastici.
Esatto, dove riscoprirsi adolescenti anche dopo i 30 anni, come ho visto parecchia gente fare.
Ma stiamo scherzando, tutto questo è questo ben di Dio, cioè è proprio una partenza alla grande. Non solo, gli stand...
Bisogna valorizzare un po' l'Arcella e il contesto, insomma. Vale anche la pena tentare di rendere questi quartieri periferici un po' più vivibili, anche quella era scommessa, ecco.
Sicuramente con la vostra iniziativa, cioè date proprio un'accelerata all'importanza dell'Arcella e anche alla sua vivibilità con questa nuova offerta. E non solo, perché poi anche ci sono degli, ovviamente, lo stand, come si dice, il banchetto della birra, il gazebo della birra, con una birra artigianale, rigorosamente
artigianale belga, esatto,
bionda o rosa. Vuoi parlarci della birra, che è un argomento che ci colpisce in prima persona?
Piace.
Allora, ti parlo io della birra, dicevi? Sì, la birra è una birra artigianale che si chiama Engel Birra, che non c'entra con Engels, quello del manifesto, ma chi vuole può far finta che c'è. Sì, abbiamo delle birre chiare, scure e Weizen, non sono un grandissimo esperto di birra, comunque ha un sapore abbastanza corposo, con un po' di retrogusto amaro, ecco.
Allora...
questa è più da assaggiatore che non da...
Ti vengo in aiuto io, per essere una spina di birra da gazebo, vi assicuro che è una birra davvero ottima. Quindi musica, allegria, simpatia, un sacco di giochi a disposizione, un contesto sicuramente molto bello, speriamo che il tempo regga, perché è un po'...
Sì.
Ma anche non solo, perché c'è comunque una tenso struttura coperta dove ci si può comunque accomodare, sedere, chiacchierare. Davvero, davvero una gran bella cosa. Vuoi raccontarci tu un ultimo aneddoto, un ultimo aspetto, qualcosa che ti sta veramente a cuore?
Beh, sabato sera è stato abbastanza divertente. Se non sbaglio eravate con noi, questo concerto di Drink to Me, che è dei Sadie Carnot, una band di Padova. I Drink to Me sono una delle band alternative più divertenti e più interessanti sul panorama italiano in questo momento. L'evento carino era sto ragazzo che continuava ad andare su e giù con la pista da skate mentre noi suonavamo, ed è un po' questa idea da Paranoid Park di Gus Van Sant, insomma, l'aspetto di uno spazio vissuto anche in maniera diversa da più persone. E poi anche gente di età molto diversa, questa è la cosa carina, durante i concerti folk sono persone di 40-50 anni insieme a ragazzi giovani, ed è molto carino per il quartiere, appunto, che ciò avvenga. La pioggia, si chiama i Sun il festival, aspettiamo che smetta, insomma.
Sì, speriamo.
Bene, allora davvero in bocca al lupo per questa vostra prima iniziativa, speriamo che vada al massimo e che possiate ripeterla anche con successo l'anno prossimo, perché davvero merita. Vi ricordiamo di guardare le informazioni su unvound con la W.it oppure Melody Nevton sempre con la W.wordpress.com. Questo lo dico per i miei ascoltatori non anglofoni tipo me.
Grazie mille.
Grazie mille per il tuo intervento.
Ciao.
Ciao. Buona giornata.
Buona trasmissione.
Anche a te. Ciao ciao. E allora Elisa, sono riuscito a convincerti a fare un passaggio almeno veloce a questo Isan, guarda che è veramente tappetoni elastici, vasca delle pallette, toro meccanico, c'hai tutti i gusti per tutte le età.
Mi hai convinto con la vasca delle pallette.
Lo sapevo, io mi ci sono tuffato la prima sera che ho vista. Ma sembra quasi che siamo pagati per fare pubblicità, ma tutto questo invece è la nostra promozione culturale.
Vedi, di nostra sponte.
No, no, è totalmente, è gratuita, insomma, non ripagata, e vera, nel senso che, cioè, abbiamo visitato, stiamo visitando, partecipiamo a tutti gli incontri, perché noi come Earth Intruders, ma come tutta Radio Bue, si butta in tutti gli eventi per dare a voi ascoltatori tutte le notizie in diretta, in prima pagina, il vissuto, no, roba riciclata, capito?
Le notizie dall'interno.
Esatto, dal vissuto, dalla nostra esperienza, e va sicuro che è proprio una bella sorpresa. Fateci un giro, Giardini Fantasia Nercella, cercate sul sito www.wund.it, meladynewton.wordpress.com. Elisa, siamo in chiusura.
Di già? È volata oggi.
Ti dispiace un po'?
Sì.
Ah, che carina, è la penultima puntata con te.
Che mi viene da piangere.
Dalla felicità o dalla tristezza?
Non te lo so dire in questo momento.
Guarda, maledetta Elisa Speronello, un giorno o l'altro ti licenzierò. Vi ricordiamo anche Elisa Speronello ha dato il suo consenso e anticipato la sua partecipazione per l'ultimissima puntata di Earth Intruders, questo programma sperimentale di rassegna stampa che sarà mercoledì 30 giugno dalle 10:30 in poi, quindi puntatone speciale, un sacco di ospiti internazionali come Elisa Speronello, ecco, dall'Angola, e un sacco di ospiti magari famosissimi come Elisa Speronello da Mediaset.
No, e qua non ci siamo proprio.
Ok. Un sacco di ospiti anche politici, abbiamo di Rifondazione Comunista Elisa Speronello, Alleanza Nazionale Elisa Speronello, della DC Elisa Speronello, nota che sono tutti partiti morti e stramorti, ma noi ce l'abbiamo lo stesso perché abbiamo Elisa Speronello,
ecco,
e tanti ospiti simpatici di cui non vi diciamo nulla, tipo Elisa Speronello.
Vi ho detto nulla.
Elisa, sei licenziata? No, non ancora, manca ancora una settimana. Diamo gli appuntamenti anche per l'appuntamento di oggi pomeriggio, meraviglioso, unico, inequivocabile, con il più programma di informazione universitaria in cui ci sarà, indovinate un po', Elisa Speronello.
Chissà chi.
Quali sono gli eventi di oggi? Qualche anticipazione, qualcosa?
No, non si può. Dovete ascoltarci.
Quindi mistero e sorpresa,
esatto,
e un sacco di cose nuove al più oggi pomeriggio alle 14:30 in diretta con Silvana Carosielli ed Elisa Speronello, ovviamente. Noi ci risentiamo domani, che dite, alle 11:30, sempre con Earth Intruders. Venerdì la rassegna stampa invece non andrà in onda, e in attesa, in preparazione di questa grande puntata. Allora, grazie a tutti amici ascoltatori della vostra cortese attenzione, di avermi sopportato pure oggi. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata anche
Elisa Speronello.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.